Beh, io non sono preparato su un tema così impegnativo, per cui sto un po' al margine di questa discussione, però ho capito questo, per quanto riguarda il convegno, certamente dovremmo finalizzarlo a questo, va benissimo immagino il professore, poi in qualche modo capire perché il discorso della sostenibilità in Italia faccia così tanta fatica a passare, non soltanto nelle teste classe politica, ma anche degli esperti, gli economisti qui forse in primo piano, ma anche dentro le istituzioni, le politiche pubbliche che sarebbero delicate pro forma e per dichiarazione esplicita anche in conformità ai dettati europei alla sostenibilità, non ci sono. Qui ci sono le valutazioni fatte per esempio sulle imprese dei patti territoriali o dei PIT che mostrano per dichiarazioni in documenti ufficiali che il criterio della sostenibilità, come del resto altri criteri dello stesso livello, tipo le pari opportunità o altre cose di questo genere, non sono stati tenuti presenti e poi ci sono anche delle spiegazioni perché non si può fare, diciamo così, non gli viene di farlo. E quindi questo andrebbe veramente approfondito perché, diciamo, la difficoltà, per così dire, culturale, intellettuale del paradigma che non passa, non passa, l'avete detto tutti praticamente. Dovrebbe capire perché non passa, no? Anche questi onesti con questi sguardi sereni che dicono ma io non ho studiato. E beh, se sono studiato sarebbero dei sommari, allora perché non l'hanno studiato, ci devono dire, no? Io lo so perché in ambito accademico vi posso dire che nelle scienze sociali che frequento io e sono abbastanza trasversale, non passa, sicuramente non passa. Al massimo viene concesso al margine come un discorso settoriale, paradossalmente. Quindi, allora, questo è un problema che già mi ci avvedo, tu devi andare 2 ore in traffico, ma se passano le tesi di Paolo, vedrai che in pochi minuti sarai là. Diciamo, questo è da vedere, perché non passano, non passano nelle teste, non passano nelle politiche, non passano nelle istituzioni. E quindi questo è un problema che avete posto tutti, su questo centrerei, finalizzerei il convegno. Naturalmente però non abbandonerei per questo così facilmente il tema della decrescita, da cui eravamo originariamente partiti per suggestione di Edo, ma non perché può essere preso come se vogliamo, si può dire, un parcimbolo contro cui allenarsi, in questo senso, no? Un'occasione per rinnovare il discorso della sostenibilità che ha parecchi punti fragili e deboli attualmente. Però la decrescita, giustamente, così come appare nei testi, ma io sono andato un po' anche girando su internet, eccetera, diciamo, è una cosa che però è molto francese, poi vabbè, voi dite, è stata presa in Italia, però diciamo è molto collocata in un ambito, diciamo, di movimenti anti-globalizzazione all'incirca, attacco certamente, eccetera. Però diciamo, mi ha impressionato questo fatto che però la numerosità dei siti, la numerosità delle persone che comunque si dedicano, se volete, voi li chiamate esercizi retorici, però sono tanti, è preoccupante che siano così tanti, che nessuno gli dica niente, per così dire. Dal punto di vista analitico, avete già detto tutto, c'è poco, la consistenza è molto modesta effettivamente, del resto sembra che la maggior parte di loro non ha nemmeno questa ambizione o la pretesa, perché in effetti anche nei materiali che sono stati messi sul sito dell'ISIS si capisce bene che la forza suggestiva non sta nella forza degli argomenti, ma nella forza della retorica che viene utilizzata, molto, diciamo, convince che è già un po' convinto, ah ecco, un po' così. Però dietro c'è qualche cosa che forse voi non avete colto, mi sembra di vedere questo, cioè, fermo soltanto che dal punto di vista analitico è molto fragile questo paradigma, però è anche più che uno slogan, in questo senso. Ci trovo leggendo tra le righe, in alcuni degli autori anche poi questa genealogia viene anche evocata in qualche modo, c'è l'elemento comunitarista. C'è l'elemento anarchico, c'è l'elemento della filosofia romantica della natura, c'è l'elemento delle prime critiche che sono state fatte alla modernità, ci sono praticamente tutto, da Bach fino al pensiero della restaurazione. Quando l'idea era questa, voi volete modernizzare, ma vedete che state scassando tutto, che il mondo perde i fondamenti, non c'è più ordine, la perdita del centro, che allora è quello che dice il Papa in sostanza, no? Quindi in questo pensiero c'è un forte elemento di diciamo soggettivo, direbbe Paolo, che la paura che la modernizzazione squassi tutto e quindi che bisogna difendersi da queste cose. Negli argomenti che loro adoperano, effettivamente riemerge tutto questo armamentario anche dell'utopismo, diciamo, pre-marxiano, per esempio Fourier. L'economia delle passioni, loro su questo nella retorica ci giocano moltissimo, perché fanno appello proprio alle paure, alle angosce, al fatto che il grande, locale contro globale, piccolo contro grande, riorganizzatevi su scala locale, cominciate addirittura da riorganizzare le vostre passioni, meno consumi per esempio, no? Quindi il discorso della sobrietà per esempio. Però queste cose hanno anche un certo riscontro sociale, è vero che sei tutto minoritario, assolutamente, e non può restare che tale, però non mi nasconderei il fatto che lì si cela qualche cosa che per noi è rilevante, nel senso che è una risposta a bisogni che sono fortemente sentiti. C'è anche una forte componente religiosa, secondo me, in queste cose, come del resto c'erano nell'utopismo ottocentesco o prima ancora, diciamo. Cioè, diciamo così, abbiamo rotto la natura, abbiamo rotto il gioiello praticamente. Questa società, non soltanto è di me, come dice lui, per quei motivi che ci avevano insegnato i marxisti, eccetera, no? Ma perché il mondo si è desacralizzato e quindi tu, se recuperi un'istanza, diciamo, di rapporto più equilibrato, ma religioso con la natura, naturalmente diminuirà le tue pretese in termini di consumi, quindi di consumi di materia, di energia, eccetera, eccetera, diventerai francescano, se vogliamo, no? E questo ti ridarà a un senso, e lo potrai trovare in piccoli collettivi, come era sempre stato detto d'altra parte, i quali forse, in qualcuno di questi contributi c'è scritto così, come del resto molti utopisti hanno pensato, nell'anarchismo per esempio, piccole comunità che si potrebbero federare tra di loro, eccetera, eccetera, poi il resto è sfumato perché andando verso il globale, il mondiale, tutto questo diventa molto difficile da immaginare, no? Però, diciamo, non è un caso forse che, chiudo, questi discorsi si radicano in alcune società, o in società come quella un po' in Germania, un po' in Stati Uniti, dove l'esperienza dell'alternativa, cioè di vivere in un'altra società, ritirandosi in piccole comunità, ha una qualche riscontro empirico. Oppure in Francia, dove la tradizione dell'economia del dono, dell'altruismo, comunque di un'economia anti-utilitaristica, ha una lunga tradizione intellettuale, no? Compreso il surrealismo in gran parte, da cui gran parte di queste cose pure derivano. Quindi, allora, cioè, dal punto di vista culturale, mentre dal punto di vista analitico è molto fragile questo pensiero, dal punto di vista culturale non è così povero come può apparire nelle sue espressioni, forse un po' giornalistiche e pubblicistiche, per cui, però forse questa parte del discorso, diciamo, della genealogia di questo pensiero, in questa sede non ci interessa tanto, però è bene non dimenticare che c'è qualcosa lì di più rilevante di quanto non appaia.
Scusami, questo qui invece è molto rilevante su una certa ipotesi che faceva Massimo Caminiti, andando via l'impegno. Cioè, se, diciamo, il taglio del convegno, al contrario di quello che dicevo io, ma che sono affezionato alla mia volta, è fortemente culturale politico, perché ora diventa molto rilevante, se vuoi fare il punch and ball con questi signori, cogliere quali sono i nessi culturali e storici che li portano a usare, diciamo, questa,
se vogliamo, il tipo di bisogni, di istanze anche psicologiche, diciamo il senso di paura, di smarrimento, no? Disorientamento, in queste successive ondate di modernizzazione, ma su questo ci sono caterve di biblioteche già scritte, non c'è bisogno di aggiungere molto, che però effettivamente hanno un riscontro anche sociale. Tra i giovani, per esempio, questa mentalità è più diffusa di quanto noi non pensiamo. Il giovane è iperconsumista, perché è ovviamente, ma nello stesso tempo sa benissimo tutto questo è privo di sé. L'idea dello sballo, per esempio. Lo sballo viene letto come un problema di ordine pubblico, perché c'è il problema della droga, dell'alcol, oppure come patologia sociale, eccetera. Ma è la ricerca di un'altra dimensione, no? Che alcuni, diciamo, gli intellettuali che se lo potevano permettere andavano in Messico a mescalina o facciamo gli esperimenti con la cocaina, adesso lo facciamo però a livello di massa, cioè perlomeno di gruppi sociali che sono rilevanti. Quindi sappiamo che in tutte le società questa dimensione dello sballo è fortemente, in Spagna sono preoccupatissimi per la diffusione dell'alcolismo tra i giovani, no? E in Italia, insomma, E poi c'è la droga, ma anche da tutte le forme nuove della religiosità, no? Di che preoccupano moltissimo la Chiesa Cattolica, perché sono delle concorrenze accanite, molto, molto, molto devastanti, diciamo, no? Per, diciamo, l'idea di culto tradizionale che noi abbiamo. Sono tutti soltanto sintomi di un male, su cui anche i fondamentalismi agiscono fondamentalmente. Ma se passa un corteo per via Cavour, lascia delle tracce iconiche che sono del tipo, sono forti, degli estremisti, che li chiamiamo dal punto di vista politico, che dicono una, cioè che gli Hezbollah fanno bene, no, a fare, non è soltanto palestinesi contro Israele, ma è devono distruggerci, è giusto che ci distruggano, no? Questa istanza, cioè, diciamo, autodistruttiva, è stata fortissima fin dall'inizio della modernità, perché il dubbio è sempre ma che stiamo facendo, no? E quindi qui, diciamo, andando alle radici del discorso della decrescita, l'idea che dobbiamo fare esattamente l'opposto di quello che la modernità ha voluto fare. Tant'è vero che in alcuni di questi dice no a Cartesio, no alla scienza moderna, no alla tecnologia. Addirittura, sì, qualcuno dice tecnologie più sofisticate, più sottili, più virtuali, ma molti invece intendono tornare al pre-industriale, al pre-moderno, eccetera, no? È chiaro che è tutta una cosa impraticabile, no? Però la suggestività del discorso, per il fatto che è irreale, non viene mica meno, no? Perché soddisfa un bisogno più profondo del bisogno di realtà, in un certo senso. Quindi questo lo terrei abbastanza presente. Chiudo per dire tanto che per il convegno, quello che io potrei minimamente fare sarebbe eventualmente di testare, nel caso per esempio delle politiche per lo sviluppo locale sostenibile, del perché il discorso della sostenibilità non passa. Ci sono delle serie ragioni abbastanza ovvie, che anch'io tante volte ho discusso con gli economisti, ma anche con i miei colleghi sociologi, se per questo. Poi eventualmente si potrebbe testare anche su questa scala, dentro però le politiche, le istituzioni che si occupano di governare lo sviluppo locale, che sono tantissime oggi, decrescita che vorrebbe dire? A cosa si potrebbe mai agganciare la decrescita? No? Visto che in realtà le politiche di origine, che sono tutte di origine comunitaria, sono basate su, essenzialmente sul primato della crescita, con dei correttivi anche importanti se venissero applicati. E idea che forse un incamminamento verso lo sviluppo sostenibile qui e là sarebbe pure possibile, praticabile, se ci riuscite. Vi forniamo alcuni mezzi finanziari, degli incentivi, delle regole, degli stati, poi però è molto lasciato naturalmente all'esperienza locale fin dove spingersi in questa direzione. Per lo più ci si accontenta di molto di meno, no? Quindi ci si accontenta, cioè sostanzialmente sotto la maschera della sostenibilità e continuare a finanziare la crescita. Per tutta una serie di ragioni, cioè che abbiamo un debito così, che bisogna comunque recuperare crescita dei tassi di crescita del PIL, eccetera, c'è il problema dell'occupazione, abbiamo i disoccupati e tutte queste bellissime ragioni, abbiamo industrie decotte, abbiamo settori in crisi, sono tutti argomenti fortissimi per i politici, però ovvio anche per noi, no? Naturalmente. Quindi per queste ragioni, diciamo, grosso modo l'idea è sono due tempi, cioè per adesso questo pensino. I proviani anche, voglio dire, facciamo intanto questo, salviamo la barca, poi se ci sarà, un po' l'idea è questa, no? Però questa seconda fase è destinata a non venire mai, siete chiaro.